The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
After the holidays, a little cash goes a long way. The Chime checking account has tons of benefits to help, like fee-free overdraft up to $200 for eligible members, no monthly fees, and thousands of fee-free ATMs. You can even get paid up to 2 days early with direct deposit. Sign up for Chime today at chime.com/goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply. Out-of-network ATM withdrawal fees may apply. Access to direct deposits up to 2 days early depends on the timing of the submission of the payment file from the payer.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Shenzhen Input Output.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Questa volta vogliamo iniziare con una domanda, la domanda del giorno, la chiameremo così. Vedremo se avrà un altro seguito e se piacerà soprattutto questa nuova iniziativa. La domanda del giorno, visto che parliamo di un gioco che c'entra con la programmazione, è: caro nostro pubblico, hai mai programmato con un videogioco? In che linguaggio? Qual è il tuo linguaggio di programmazione preferita? Per rispondere potete mandarci un vocale al solito link che trovate nella descrizione su SpeakPipe. Ma questo è anche un altro episodio speciale. Sapete che gli episodi tondi, o comunque è tondo per un motivo completamente personale, perché il 108, che sarà il numero di questo episodio, è un numero che c'entra molto con la spiritualità, il buddismo, è anche uno dei miei numeri preferiti e abbiamo deciso di mettere qualcosa di orientale taleggiante poi nella fattispecie con quello che è il tema, dove è ambientato soprattutto questo posto, in Cina, nella città di Shenzhen. Per parlare di questo gioco abbiamo invitato un ospite, Fabrizio Mele. Ciao, benvenuto.
Grazie, buonasera, sono felice di partecipare a questo podcast che ho ascoltato. Finalmente posso portare anch'io un gioco di quelli che mi hanno affascinato fin da quando l'ho visto per la prima volta.
Qua si sente tantissimo l'animo nerd, perché questo gioco fa parte di una serie di giochi che proprio sembrano fatti proprio per ingegneri, per programmatori, per gente che mette le mani in pasta, per gli smanettoni, si diceva una volta e si dice ancora adesso. Come mai vuoi parlare di questo Shenzhen?
Questo qua è un gioco che fin dal primo momento l'ho visto e ho detto ok, lo voglio, devo giocarci, come era stato prima per il suo predecessore di cui magari dopo parleremo, e mi ha totalmente affascinato perché è un gioco di programmazione però c'è anche quel pizzico di elettronica, e a me questi giochi piacciono un casino. Piace fare finta di programmare, queste specie di macchine virtuali che programmi con un assembly strano, molto ridotto, e anche se in realtà non è che sia particolarmente bravo a questo gioco, anzi i livelli faccio fatica a farli senza un aiutino, senza una spintarella da parte di internet, però è un gioco che mi ha affascinato, è sicuramente particolare e un po' non è unico nel suo genere, ma il suo genere è unico, ovvero il genere degli Zack-like, che sono un po' tutti quanti i giochi sviluppati da Zachtronics a tema programmazione.
Esatto, allora caliamoci un pochino nell'ambiente elettronico con un po' di musica presa dalla colonna sonora. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Shenzhen Input Output, un gioco del 2016 di Zachtronics, sviluppato e pubblicato dalla Zachtronics, uscito per Windows, sistemi OS e Linux. Ed è un puzzle, ma più precisamente, mi attacco al termine detto prima, è uno Zach-likes, perché come detto è un genere proprio a sé.
Sì, Zach-like è un termine interessante. Zachtronics prende il nome dal creatore, che è il programmatore principale game designer, Zach Bart, e da quella che è la compagnia che ha messo su. Zach avrà una interessante carriera con un gioco dietro l'altro, e li citeremo qua e là. Ha fatto Space Cam, Finifactor, insomma tanti giochini carini, anche Opus Magnum, un altro abbastanza interessante. E poi ha avuto anche un piccolo stint, si direbbe così in termini di wrestling, dentro Valve. Ha lavorato per Valve e Zachtronics poteva rimanere offesa, cioè potevano chiuderla in quel momento lì, ma in realtà ha resistito e addirittura sta diventando anche abbastanza interessante. Shenzhen IO, che come viene anche chiamato in inglese, IO, da appunto Input Output, come giustamente ha detto Yuga, è un gioco che ha avuto notevole successo, così come il suo predecessore TIS 100, che è una versione un pochino meno per il pubblico aperto, un pochino ancora di nicchia. Shenzhen IO vedrete che avrà dei linguaggi un po' semplificati per andare più verso un pubblico ampio. Ma che cosa sono gli Zach-like?
Allora, gli Zach-like sono dei videogiochi di programmazione, fondamentalmente sono dei puzzle. Quindi sono un videogioco in cui per proseguire nella storia, nell'arco della storia, bisogna risolvere un problema. E le caratteristiche dello Zach-like sono che questo problema bisogna risolverlo programmando qualcosa. Nel caso di Shenzhen IO, quello che bisogna fare è costruire dei semplici circuiti elettronici. In realtà non si tratta di circuiti elettronici veri e propri, chiaramente tutto quanto molto astratto, anche per cercare di renderlo più accessibile, e anche perché progettare in forma di videogioco dei circuiti elettronici veri sarebbe tutt'altro che divertente, tutt'altro che videogiocabile.
Una sorta di gamification di un lavoro, perché così risulta un pochino più accessibile.
Esatto, è molto più accessibile, e la cosa che accomuna tutti quanti i giochi del genere Zach-like, hai citato TIS 100, io lo chiamo TIS 100, che è stato il primo a cui ho giocato e che è difficilissimo, è complicatissimo, io non sono totalmente capace, io ce l'ho sulla dock del Mac perché mi piace averlo lì e vedere, ah che bello, io so giocare a TIS 100, ma in realtà non è che sappia giocare a TIS 100 più di tanto. Shenzhen è molto più facile ed è meno da malati di mente, come invece TIS 100, da malati di programmazione.
Una cosa che ho trovato differente in Shenzhen è proprio l'interfaccia un po' più user friendly, ti vengono un po' più incontro, per quanto non ci sia un vero e proprio tutorial, perché vanno contro questo, però il fatto di avere a disposizione un manuale che ti danno col gioco per non darti le cose in pasto, però per farti studiare, perché questo gioco è anche fatto per farti studiare il funzionamento. L'ho trovato molto interessante, anche perché a suo modo è sì come una lezione, perché avendo fatto anche informatica elettronica mi sono ritrovato molto nelle meccaniche che usa questo gioco, anche proprio avere un manuale di istruzioni per capire come appunto un programmatore come si possa fare. L'ho trovato molto bello, e anche proprio la cosa fisica, il fatto della Deluxe Edition, che puoi avere non solo il PDF ma proprio lo schedario fisico, è un valore aggiunto per questo gioco.
La presenza del manuale è proprio la caratteristica, una delle caratteristiche che definisce il genere degli Zach-like. Tutti gli Zach-like hanno un manuale, ogni giocatore viene incoraggiato a stampare e a rilegarsi questo manuale, proprio per immergersi nel mondo e per fare finta che quello che sta facendo in realtà non sia un gioco ma sia un lavoro vero. E infatti nel caso di Shenzhen il manuale contiene la reference del linguaggio di programmazione, che è un assembly molto basico, e i datasheet dei vari componenti che poi tu vai a usare per comporre i circuiti per risolvere i puzzle. E i datasheet fanno ridere un sacco, perché sono compagnie improbabili, sono componenti con utilizzi assurdi che non esisterebbero mai nella vita reale, che però vengono resi in questa forma molto realistica in questo manuale.
Sì, è un modo di uscire dal videogioco, uscire da quello che è il semplice gioco elettronico, comunque a schermo, ed ho trovato collegamenti, ad esempio, quando hanno provato a fare Keep Talking e Nobody Explodes, che era un gioco dove uno dei due, si giocava in due, uno dei due andava a disinnescare bombe e l'altra persona aveva il manuale per disinnescare le bombe e doveva dargli...
Bellissimo gioco.
E doveva dargli le istruzioni via telefono, via comunicazione, insomma. Molto bello, e qua più o meno hai la stessa cosa, quello di vedere un manuale per poter farlo. Tra l'altro stampati tutti in font diverso, perché sono compagnie diverse che fanno queste cose. Addirittura ci sono dei pezzi che hanno il testo completamente in cinese e quindi non li capisci fin quando non provi a decifrare un po' quello che è il simbolo.
Esatto, c'è su Shenzhen c'è il PLA, che credo sia un PLA o meglio così.
Sì, è un PLA.
Che ha il manuale in cinese e tu devi intuire quello che fa guardando lo schema del circuito dicendo ok, probabilmente funziona così, proviamo.
Questa difficoltà è controbilanciata da un'iniziativa bellissima di Zachtronics, che è la Zach Academics. Non riesco a leggerlo. Zach Academics, ok, l'ho detto giusto finalmente. Tutte robe strane oggi da pronunciare. Che è nata nel giugno 2019 ed è fondamentalmente un programma educativo per le scuole che permette di scaricare questi giochi gratuitamente se sono utilizzati a scopo educativo. Bellissima iniziativa, perché tutti questi giochi che fanno parte del gruppo, insomma, Zachtronics, insegnano qualcosina. Shenzhen insegna un po' di programmazione, un po' di elettronica. Space Cam insegna quelli che sono i legami basici degli atomi, della chimica, e allo stesso tempo insegna anche molto di logica, di algoritmi, di capire quelle che sono le basi, insomma, della risoluzione di problemi, soprattutto il fatto che ogni problema, per quanto complicato, lo puoi scindere in tanti micro problemi che ciascuno di essi ha una soluzione molto più facile. Mi viene in mente anche Infini Factory, che è un po' più legata a quello che è il mio lavoro vero, cioè uno dei lavori che ho fatto è quello di gestire l'industrializzazione di una fabbrica, e Infini Factory è all'ennesima potenza, ovviamente in una versione più semplificata, ma ti mette in testa quelle che sono le idee per efficientare, come si direbbe impropriamente in italiano, un'azienda.
Sì, io sono molto d'accordo e entusiasta del fatto che usino questo progetto per implementarlo nelle scuole. Infatti, se fosse successo quando ero a scuola io, studiando informatica elettronica, sarebbe sicuramente stato uno stimolo in più, perché non è propriamente un videogioco solamente educativo, non è, perché sennò effettivamente sarebbe più barboso, se posso dire. In questo caso qui è anche, ti fa imparare qualcosa di nuovo nella programmazione, ma anche il metodo di calcolo e il metodo di risoluzione dei problemi, però lo fa in maniera a suo modo divertente, un po' più leggera, con anche il sistema di email che vedremo poi nel gioco, e abbiamo anche un piccolo riscontro di storia, quindi lo trovo molto azzeccato e ahimè speravo ci fosse anche stato per la mia generazione, però ben venga per le nuove generazioni che sceglieranno di usare questo metodo scolastico.
No, assolutamente, anche perché riuscire a risolvere questi problemi, i problemi che sono all'inizio molto semplici poi diventano molto velocemente molto difficili, con un linguaggio di programmazione molto semplice che fondamentalmente ti permette di aggiungere cose all'accumulatore delle macchine virtuali che vivono nel gioco, fare dei salti tra delle specie di go-to, dei salti di codice, e fare dei check condizionali per appunto regolare questi salti. È un linguaggio molto semplice con una quindicina di istruzioni, e con queste 15 istruzioni bisogna risolvere in uno spazio limitato, perché comunque non ci sono infinite righe per programmare, ci sono una quindicina di righe, e tu con queste 15 righe devi riuscire a risolvere questo problema. Non è per niente banale, anzi ti insegna a pensare come un programmatore tra virgolette algoritmista, ovvero che non solo deve risolvere il problema ma deve risolverlo nel modo più efficiente possibile. E da qui viene anche una delle caratteristiche degli Zach-like, che è l'istogramma alla fine del livello. Quando tu completi un livello ti viene visualizzato un istogramma, fondamentalmente le statistiche che ti dicono gli altri giocatori quante istruzioni hanno usato, quanti cicli macchina hanno usato per risolvere il problema, e quindi sei anche spinto a ottimizzare il più possibile.
E anche la questione di spazio è molto importante, perché avremo spazio limitato in base a quello che dovremo costruire, quindi anche una gestione dei circuiti o comunque della nostra tavola, ma anche proprio, come dicevi, del linguaggio di programmazione. Infatti i vari componenti che useremo cambia quante righe avremo a disposizione in base al componente. Se useremo magari quello uno più grande avremo più linee, però consumeremo di più o spenderemo di più nel materiale. Il gioco ti ripermette anche di ritornare sui progetti fatti una volta magari trovata una soluzione per per semplificare o ridurre all'osso i costi come avere una propria azienda.
A volte addirittura nel manuale ci sono segnati una serie di codici, una serie di comandi, e questa l'ho trovata molto divertente come spiegata, perché ti vengono dati i comandi, ma ad un certo punto ti arriverà una mail da un tuo collega che ti dirà: ma sai che ho scoperto ieri al bar che c'era uno che mi ha detto che esiste un altro comando segreto? E praticamente tu lo usi e risparmi, con un generatore di impulsi che richiede una riga, risparmi 4 righe di codice. Questo viene giustificato dal fatto che il tuo capo, che è cinese e fa fatica a parlare, a scrivere in inglese, ti dice: ah sì sì sì, c'erano sul manuale cinese, solo che è stato tradotto male, quindi manca quel comando lì. E questo in realtà ti aiuta, perché poi tu torni indietro e vai a ottimizzare ancora di più.
Ed è pieno su Reddit di persone, di appassionati, che passano le ore a cercare di ottimizzare gli algoritmi in maniera da usare meno cicli macchina possibile, e questa cosa qua è bellissima.
E a proposito di questo, io segnalo una cosa molto interessante, perché questo gioco è Turing Complete, completo per la macchina di Turing. È una cosa che è stata provata, è una cosa puramente ludica ma interessante. È stata fatta su YouTube nel 2016 perché un ragazzo, un GTW123, è riuscito a fare il Game of Life, il gioco della vita di Conway, che è un gioco che praticamente fai su un display, molto interessante, molto bello. Insomma, basta cercare su Google per capire che cos'è. Sicuramente, se vedete delle animazioni di questo, è interessante. Visto che è riuscito a fare quello, è Turing Complete, quindi tu tecnicamente puoi fare qualunque tipo di programma a livello di Turing.
È incredibile, il gioco della vita su Shenzhen è una cosa fuori testa.
Infatti sotto è pieno di commenti che dicono: no, sei pazzo, ci hai messo 20.000 ore per fare questa cosa. Molto bello, perché tra l'altro deve stare in una schermata sola, che è una cosa molto interessante.
Esatto, cioè lo spazio e la capacità di calcolo sono limitati. Il numero di input, la quantità di input, è proprio è più di un gioco, è un metagioco, anche perché poi tu ti puoi, volendo, c'è il linguaggio puoi scriptarlo in Lua e puoi crearti i tuoi livelli in Lua. Non ho mai indagato questa cosa, ma so che si può fare.
Questo fa vedere anche la cura con il quale hanno creato questo gioco. Avere un linguaggio di programmazione creato apposta, anche se derivato dall'Assembly, che però funziona nel suo universo videoludico, è fantastico. Vedendo, come abbiamo detto, anche le varie prove che sono state fatte, i svariati video, ho visto addirittura dei simulatori dei MIDI, delle canzoni fatte con Shenzhen all'interno di quello che potrebbe essere un dado da gioco, quindi con tutta la programmazione fatta, è veramente fantastico. Il bello anche che abbiamo detto è anche le email. Noi, oltre a essere programmatori, facciamo parte di un team, e con questo team noi ci abbiamo a che fare. Viene simulata molto bene la diversità di colleghi con cui collaboriamo, perché avremo quelli super seri, business e programmazione, e quelli invece un po' più frivoli, che tra l'altro ci daranno anche gli esercizi o comunque i progetti più divertenti e più assurdi.
Sì, esatto. Un'altra parentesi importante, un'altra cosa importante di Zach-like e di Zachtronics in generale, è la cura che mette nell'ambientazione. Cioè, lui cerca sempre di immergerti e di farti sentire parte di questo mondo, con le email, col manuale da stampare, con la pizza che ti arriva a casa in Hexapunks, che è un altro gioco. È una parte importante, una parte che distingue questi giochi dagli altri puzzle di programmazione, che sono molto meno attrattivi, perché appunto manca la cura nel design, anche grafico, che invece Zachtronics dedica ai suoi giochi.
Stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast. Ma Ma il gioco che cos'è? Quando noi apriamo Shenzhen ci troviamo su un desktop e abbiamo tre opzioni disponibili. Quello che è un solitario, che è un solitario però una versione un po' diversa del solitario, e io l'ho trovata sempre molto interessante nonostante sia molto difficile anche a volte e ci sia anche un achievement assurdo che devi finirlo per 100 volte, ma l'ho trovato bello e divertente, e anche lì è giustificato perché è stato fatto dalla figlia del presidente questo gioco. Poi abbiamo il manuale in versione PDF che possiamo cliccare o stampare appunto per averlo fisico, e poi abbiamo le nostre mail. Come funziona la storia? Noi siamo un ingegnere elettronico americano che è immigrato in Cina, appunto nella città di Shenzhen, per lavoro, perché non riesce a trovare lavoro in America, e quindi in sostanza viene assunto da questa azienda che si chiama la Longtang, che è tradotto da Rising Dragon, quindi il drago nascente, che in realtà è Shenglong, però anche Longtang credo vada bene lo stesso, e si trova appunto a scontrarsi e anche a ascoltare soprattutto i colleghi. C'è un collega che viene dal Regno Unito, che è quello che gli dà un po' l'accoglienza migliore, quello che riesce a parlare meglio. Poi c'è il suo capo che sa a malapena l'inglese, e c'è il product manager che io adoro, che tira fuori delle idee veramente assurde, che è Zhou Haitao, che tra l'altro è un classico cinese un po' cicciottello vestito con la tuta, è uno stereotipo che c'è ovunque quello lì. E poi hai Wu Li, che è la ragazza che ogni tanto ti dà delle tipologie di prodotto molto corporativo che c'entrano con una corporazione che parleremo più avanti. E poi l'ultimo dei colleghi è David Solomon, che è un altro europeo, credo, non so se sia americano o europeo, ma comunque non è asiatico, che è molto strano come personaggio perché è super filo cinese, anzi scrive molte dei termini in cinese perché anche la moglie è cinese, e i prodotti che ci dà non servono a niente se non ad aiutare lui perché è la cosa anche bello, perché oltre a fare dei prodotti che vanno sul mercato li facciamo anche per i nostri colleghi.
La missione che la nostra ditta principalmente ci dà e che capiamo durante il gioco è che fino adesso si sono usati anche materiali esteri o comunque presi da altri progetti. In questo caso il nostro obiettivo entrati in questa nuova società è quello di usare, creare e programmare con i prodotti locali in casa, quindi avere un prodotto che possa spiccare nel mercato, anche se all'inizio partiremo con cose molto semplici. Infatti il primo progetto con il quale avremo a che fare sarà gestire il controllo dei LED di una telecamera finta in modo da simulare la registrazione dei dati, in modo da non avere la telecamera vera ma avere comunque l'effetto di spaventare i ladri perché si vede che sta registrando.
Sì, qua cominciano a esserci già le prime cose strane, perché tu sì risolvi dei problemi e crei codice eccetera eccetera, ma i prodotti che fai sono sempre, hanno sempre qualcosa di un po' strano. Questa telecamera finta, fai un contatore di bevute per una birra che viene venduta, un alcolico che viene venduto, un amplificatore che semplicemente ingrandisce un segnale e basta, e ce n'è un altro che mi piace tantissimo che fa la harmonic maximization algorithm, che semplicemente va a amplificare un segnale, ma è come, mi ha ricordato molto sul lettore CD che avevo, che c'era un tasto con scritto bus boost che tu lo premevi e sembrava fosse migliore, in realtà non faceva niente se non esatto, alzare tipo di 10% i bassi e basta, ed è molto interessante quello. Ma anche facciamo un cartellone pubblicitario ad esempio, che è il primo insomma che mi ha creato non pochi problemi, perché io non sapendo praticamente nulla di linguaggio di programmazione l'ho provato, poi quando sono arrivato lì ho detto ok, adesso come cavolo faccio.
E il primo con lo schermo, mi pare che si parli, non mi ricordo se c'è già lo schermo in quello là, mi sa di no.
No, c'è lo schermo è in basso a destra nell'output, cioè lo vedi.
Mi sa che devi soltanto controllare, esatto, devi controllare gli output.
La cosa interessante appunto di come è presentato il layout, noi leggiamo le mail e poi ogni tanto abbiamo questi prodotti che ci vengono dati, quindi è una serie di mail e poi tu puoi iniziare un nuovo design. Arrivi su una plancia che è praticamente grande come l'oggetto che stai facendo, ad esempio a un certo punto facciamo dei vape e quindi c'è proprio la forma del vape, del vape, non so come si dica, ma il vape colorato, dobbiamo fare dei LED e abbiamo solo quello spazio lì, e mettiamo sulla destra, abbiamo selezionabili quelli che sono i componenti, i microcontroller che possiamo utilizzare e li possiamo spostare, ogni componente costa quindi bisogna stare attenti a non usarne troppi, possiamo collegarli uno all'altro con i circuiti che fanno passare i dati o la potenza di segnale tra una parte e l'altra, e poi abbiamo sotto le istruzioni, una pagina di istruzioni che è abbastanza piccolina e abbastanza stringata, e poi quello che è il nostro feedback, quindi vediamo qual è il segnale di output, qual è il segnale di input e cerchiamo di matchare il meglio meglio possibile, perché sennò lo schema non lo possiamo finire. Dobbiamo a un certo punto testare, vedere che riusciamo a fare tutta la stringa completa senza sbagliare neanche un po', e a quel punto verrà fuori la schermata di cui abbiamo parlato prima, che ci mostra quante linee di codice abbiamo utilizzato, la potenza e il costo di produzione.
Chiaramente questo a patto che il circuito funzioni e che tutti i test vengano passati. Tra l'altro, questo sistema di test che implementa Shenzhen è quello che viene usato anche quando bisogna testare delle cose vere, quando bisogna fare del testing su del codice vero, ovvero si prendono dei casi particolari e si fa girare il codice su questi casi per verificare che l'output sia corrispondente a quello che ci si aspetta se il componente funziona correttamente.
Sì, questo sistema di debug che ci mettono a disposizione è proprio anche qui molto curato nel dettaglio, perché potremmo gestire noi la velocità e comunque la durata del nostro debug, però potremmo anche andare passo passo in modo da vedere tutti i dati, il cambiamento, il passaggio di dati di vari circuiti passo passo, vedendo anche la parte elettronica, non solo i dati, ma vedendo anche gli impulsi e i valori elettronici, in modo da alla fine, sì, come detto, allineare i valori richiesti.
Poi, per quanto riguarda le cose che facciamo, ci sono dei prodotti abbastanza scrausi, si direbbe, perché ad esempio facciamo un controller per una console da mettere in un hotel, di quelle che servono per intrattenere le persone che tanto dormono lì, o ad esempio facciamo una macchina contasoldi che viene messa all'interno di un parco divertimenti, o ad esempio una cosa che ho trovato interessante, la macchina che fa i sandwich che viene, è una delle idee che ha mezzo ubriaco il nostro manager di prodotto, ed è una cosa filoamericana che cerca di imbuonirsi, insomma, il mercato. E ci sono tante discussioni sul dove piazziamo questa cosa, oppure ad esempio il vape che vi ho detto prima, doveva essere donato gratuitamente ad un concerto di Cool Dead, che è questo DJ che però viene arrestato, quindi tu fai il progetto, viene messo in produzione e poi subito non viene venduto, viene messo in magazzino perché appunto il concerto non si fa più. Che ho trovato interessante anche queste cose, perché tu sì, ci hai lavorato, ci hai speso ore e poi alla fine non se ne fa niente del progetto, ed è una cosa che ti fa pensare molto, secondo me. È un po' di, come diceva giustamente Fabrizio prima, è un modo di rendere meno asettico il gioco, cioè lo condisci di più, e il gioco è molto asettico perché stai a scrivere linee di codice, però il fatto che sia un allore del gioco, si direbbe un world building del gioco, che ti dà un po' la situazione in che contesto sei calato e che cosa sono i progetti che fai e a che punto finiscono, e soprattutto molto del gioco è non detto. Infatti ci sono tanti prodotti che fai all'inizio di cui ti viene detto fallo e basta, e non ti viene detto perché, per come, semplicemente lo fai. Ad esempio il primissimo che ti fa rizzare un po' le antenne, uno è il sensore infrarosso, che sembra per la difesa governativa o forse dell'esercito, chi lo sa dove lo utilizzeranno, e ad esempio un altro è un puntatore, che è una cosa molto pericolosa, diciamo, perché addirittura il nostro collega inglese dirà abbiamo fatto qualcosa che va su un'arma per uccidere le persone, quindi abbiamo aiutato le persone. Il puntatore laser che switcha modalità a seconda di quanto distanti siamo dal nostro obiettivo, quando siamo distanti funziona da sniper e quando siamo vicini abbiamo una luce più diffusa.
Qui secondo me hanno sollevato bene nel gioco anche il dubbio etico o la questione etica del programmatore o del lavoratore d'azienda, dove in un certo senso ti danno un progetto da fare e tu lo devi fare, altrimenti non hai più lavoro. Quindi al di là di cosa decidi, cioè cosa ti assegnano, se vuoi mantenere il lavoro devi starci, perché non ti puoi ritirare. Quindi anche qui il fatto di intervallare progetti abbastanza frivoli a progetti invece che soprattutto più avanti del gioco diventeranno ancora più fondamentali per lo sviluppo della storia e anche per capire bene il mondo che ci circonda, perché comunque stiamo lavorando in Cina, quindi anche lì un sistema diverso. Il gioco non ti fa la domanda apertamente, però ti fa riflettere a suo modo su queste cose qui. Tutto al più che la prima missione con il primo progetto con quel sistema di puntamento, con proprio vedi il fucile che man mano che fa il debug il fucile aumenta la mira e la precisione, ti fa già avere qualche dubbio, anche se subito dopo ti dicono no vabbè dai fai i LED o fai la cassa stereo.
Sì, si crea questa commistione, questa storia d'eco, esatto come avete detto, non detta, sotto traccia, che ti fa sentire in questo mondo particolare, in questa Cina delle grandi aziende di tecnologia che fanno cose anche dalla qualità dubbia, come la videocamera finta per esempio, che ti dice ecco la servirà mai una videocamera finta, o come la macchina per fare sandwich. Però nel frattempo succedono anche altre cose importanti ai fini della storia, che piano piano vanno a costruire un'esperienza di gioco totale, che appunto va a intervallare la maggior parte parte dei momenti del gioco che si tratta di programmazione e debugging, che per molte persone è molto divertente. Chiaramente se tu giochi a questo gioco ti piacciono queste cose, e però viene intervallata ogni tanto da delle parentesi anche più simpatiche, oltre che cupe e dark.
Sì, una cosa molto simpatica, e del fatto anche che siamo a Shenzhen, è che facciamo due macchine spirituali ad un certo punto che le trovate super divertenti. Una è una macchina di I Ching. I Ching sono un sistema di divinazione, chiamiamolo così, che in realtà potrebbe suonare offensivo quello che sto per dire, ma si può ridurre a 6 coin flip, quindi gira, in realtà è molto più complesso il sistema, però un programmatore risolve il problema dicendo sì, basta lanciare una moneta 6 volte e vedere che combinazione salta fuori. Quindi alla fine è quello che fai per creare questa macchina, no? Ti viene suggerita questa cosa. Ma la cosa che ho trovato più divertente è che l'input di questa macchina, cioè il generatore di numero casuale, nella specifica c'è scritto che contiene 50 particelle microscopiche di pianta d'Achillea, o Achillea, non so come si pronuncia, che è la pianta con cui si fanno i veri I Ching, perché è una pianta da cui viene estratto il giunco che viene spezzato o meno per creare questa divinazione. È interessante perché c'è un po' di esoterismo all'interno delle macchine, che poi in realtà è solo una pubblicità, no? Di facciata. Cosa ancora più ironica, perché è prodotto in Giappone quel componente e gli I Ching sono cinesi. Quindi bellissima questa ambivalenza, insomma, questo scrivere delle falsità, chiamiamolo così, sulle istruzioni, delle pubblicità ingannevoli sarebbero al limite. Molto bella questa cosa. Facciamo la stessa cosa ad esempio con la bilancia per misurare alla minima particella secondo i principi Yin e Yang, che è un'altra delle cose al limite dell'essere offensivi per la cultura, però è interessante perché poi se tu tiri via tutto quanto rimane il problema logico da risolvere, e quindi il programmatore si mette all'opera.
Ecco, hai detto bene, logica, perché questo gioco sviluppa molto bene il lato della programmazione e dello spazio, come abbiamo detto, ma il concetto fondamentale è sempre quello, la logica. Noi abbiamo un problema e con i mezzi a disposizione dobbiamo farlo quadrare, dobbiamo farlo funzionare. L'ho trovato particolarmente adatto sempre in uno dei primi progetti, quello dove dobbiamo gestire un videogioco come se fosse uno sparatutto. Abbiamo i proiettili, il tasto per sparare, la vita, il respawn del personaggio, gli impulsi, i segnali, che però in base alla situazione, se siamo vivi o no, ad esempio non possiamo sparare perché non è possibile. Il concetto fondamentale per la risoluzione dei problemi, con questo tipo di esempi che abbiamo, con questi progetti che man mano ci vengono posti davanti, ci invoglia sempre di più a scoprire come poterlo fare e ritornare, come detto, sempre per capire meglio e per incidere ancora di più sulla produzione.
La logica, secondo me, è anche la ragione per cui il linguaggio di programmazione è molto semplice. Secondo me loro hanno cercato di mettere a un livello il più possibile pari le persone con esperienze di programmazione e le persone senza esperienze di programmazione, dandogli un set di istruzioni molto semplici per fare in modo che il gioco non stia tanto nel cercare quello strumento che magari conosci tu perché sei esperto ma non conosce il novizio, ma proprio sviluppare, rompere i problemi, pensare quali sono i flussi logici che devono fare le variabili e da questo riuscire a risolvere il problema.
Tra i vari progetti però non abbiamo parlato della parte più oscura, chiamiamolo così, perché la ragazza che c'è dai progetti, non il nostro product manager, quello un po' pazzerello, ma quello, la ragazza più seria, quella che vuole far crescere l'azienda, ci dà dei progetti che provengono, quindi siamo in sostanza dei fornitori noi di questa azienda più grande, da San Aotian, che è un'agenzia, il presidente di un'agenzia molto molto grossa, e per lui faremo diversi piccoli progetti. Faremo un sistema di controllo, faremo un semaforo, quindi qualcosina anche di sviluppo in ambito civile, perché facciamo un semaforo a 6 vie, e tra l'altro comincia anche a intravedersi quello che è la parte futuristica del gioco, perché è ambientato nel futuro. Addirittura ci arriva uno dei contratti, e questa è una parte, da un'azienda che è completamente autonoma, è un'azienda robotica che ci dà proprio le istruzioni da fare. È interessante. Facciamo anche il robot per la manutenzione di una coltura acquaponica, quindi vediamo alcuni dei progressi tecnologici, insomma, che stanno avvenendo in questo mondo, e pian piano connetteremo i pezzi perché fanno parte di un progetto più grande che sarà la parte endgame del gioco a cui stiamo per arrivare. Prima di arrivare però passeremo anche dalla stampante di carne, che l'ho trovata anche qua abbastanza abbastanza strana come situazione, uno dei progetti più difficili secondo me,
bellissimo,
del gioco, ed è una macchina appunto dove puoi selezionare bacon, le costicine, le costine o una bistecca, e viene proprio stampata letteralmente, la vedi uscire dalla stampante con i cubetti insetti e non è carne, è qualcosa che assomiglia a carne, capiremo poi essere derivato da alghe e dalle innovazioni della cultura per rispondere a quelle che sono le esigenze di cibo a livello mondiale.
Senza dimenticare che col fatto che siamo nel futuro, ma non dimentichiamo il neon anni 80, c'è anche il progetto dove fai le scarpe che cambiano colore.
Sì, è vero. O la finestra che si chiude da sola quando c'è l'inquinamento troppo alto.
Sì, è tutto quanto un putpurri di cose, di ispirazioni, di chicche, di riferimenti, anche nel manuale. Anche il manuale è bellissimo, anche soltanto da leggere, per andare a leggere tutte quante le varie inside joke nascoste nei datasheet dei componenti.
A proposito di inside joke, il progetto che ho appena citato, cioè la finestra che si chiude da sola, la risolvi con un algoritmo che si chiama sliding window, che è l'algoritmo che vede una media mobile. Devi tener conto di questa cosa. Utilizzi un algoritmo sliding window per avviare una sliding window, una cosa super nerd, super di nicchia.
Ma d'altronde questo qua non è un gioco per nerd, no?
Esatto. Quindi bello, la compagnia comincia a diventare più grande, cominciamo ad avere sempre progetti più complessi, sfide più difficili, facciamo le cuffie anti-spoiler anche ad un certo punto per il nostro amico David. Arriveremo all'ultimo progetto, ovviamente in mezzo ci sono tanti piccoli progetti, ma c'è anche tanta spam, chiamiamolo così, a volte è vera e propria spam, di mail che ti dicono cosa sta succedendo nel mondo, ti danno qualche vista su cosa succede nel mondo. Ad un certo punto ti arriva una mail da una ragazza che si vende a te, ed è una ragazza robotica che può essere spedita a casa tua, le bambole gonfiabili che si vendono da sole del futuro praticamente. Arrivi a fare l'ultimo progetto per questa azienda che viene appunto chiamato The Big One, ed è un tracker GPS per delle persone. Qua viene la parte ancora più che sta a porti domande morali se sia giusto o meno mettere un tracker su tutte le persone che passano all'interno di questa mappa, che poi scopriremo essere una mappa, un simbolo che vedremo molto spesso. Insomma, è un tondo e ci sono diverse aree che vengono segnalate sul datasheet che ci viene dato, che è per la maggior parte in cinese, quindi siamo veramente a livelli molto molto difficili di comprensione, ma alla fine riusciremo a farla. Forse questo richiede un bel programmatore. Se non sapete programmare e riuscite a finire questo, complimenti, vi potete iscrivere a ingegneria e passerete tutti gli esami.
Ma tranquillamente neanche gli ingegneri probabilmente ce la farebbero.
Questo ultimo per ora grande progetto ci permetterà di avere una mail molto particolare, dove verranno riconosciute le nostre doti, che all'inizio erano abbastanza mal viste, visto che eravamo un operatore americano squattrinato, e ci permetteranno di venire a conoscenza del progetto di Avalon City, questo progetto di questa città in acque internazionali, di questa piattaforma dove vengono riuniti, dove sono invitati scienziati e comunque personalità tecnologiche per lo sviluppo, dove i cittadini partecipano attivamente allo sviluppo. Quindi questa isola utopica, utopistica, dove noi veniamo invitati. E qui c'è un'altra chicca, perché se abbiamo il manuale della Deluxe Edition, quello apposta del gioco, avremo trovato all'inizio una busta chiusa con scritto non aprire finché il gioco non ti dirà di aprirla. In questo caso ti fanno la proposta e se accetti dicono ok, apri la busta, e dentro la busta c'è l'invito vero e proprio con la registrazione che noi potremo compilare come easter egg o comunque come premio, come trofeo del nostro nuovo a casa, perché potremmo scegliere di appunto andare ad Avalon City per sbloccare altre missioni ancora più difficili.
Ci invita direttamente il presidente, che è quel San Aotian che vi dicevo prima. Super interessante questo, perché molto spesso quando si parla di futuro, di fantascienza nel futuro, si parla di queste città mega corporazioni che diventano stato eccetera eccetera, ed è quello che succede qua, ma lo vedi non in un futuro distante, lo vedi possibile, diciamo, in questo momento, perché Avalon City si dichiara dandoti la cittadinanza e contemporaneamente il contratto di lavoro, quindi è una città stato corporativa, che è un po' ricalca quello che succede e sta succedendo con Shenzhen di oggi, che appunto è un attrattore di tantissime menti per poter creare tecnologia all'interno di una singola città. Qua stiamo parlando di un'isola robotica elettronica, insomma, che andiamo a popolare. Faremo una serie di, quindi lasciamo la nostra Longtang, andiamo a lavorare per Avalon City se vogliamo, ma il gioco prosegue con altre 5 missioni super difficili. Qua siamo proprio a livelli assurdi, che però sono molto più focalizzate alla sopravvivenza di Avalon City. Quindi costruiamo un robot per immagazzinare delle risorse, costruiamo un timer che così evita di guardare il cellulare, che è una cosa sporca e quindi non possiamo usarlo nelle zone sterili, questa è una cosa che ci viene chiesta. Costruiamo un cat feeder, quindi un modo per dare da mangiare ai gatti di una collega, questa è ovviamente non fondamentale ma vabbè, e soprattutto facciamo le ultime due, che sono quelle più complicate. Uno è un sistema di difesa target practice, ci sono delle difese di sicurezza, quindi c'è un esercito che protegge questa città, che comincia a diventare bella tosta. E l'ultima, che è il sistema di recupero delle alghe per il progetto Ocean Bounty, che è quello che sarà, darà successo. Ci abbiamo lavorato fino dall'inizio del gioco, perché tutte quelle piccole ingegnerie elettroniche che siamo riusciti a creare, questi chip che siamo riusciti a creare, servono tutti a questo grande progetto che alla fine risolverà e darà l'autosufficienza a Avalon City. Quindi saremo un po' gli eroi, ma non dichiarati tale, perché tutti i meriti se li prenderà la capo progetto.
Sì, qui vediamo anche lo sviluppo in grande dell'idea di base, dove i piccoli progetti che facevamo dovevano essere tutti internossi all'interno della ditta per essere autosufficiente. In questo caso vengono ingigantite per l'autosufficienza di Avalon City. Il presidente, quando ci dà l'invito, ci dice proprio: il nostro obiettivo è essere il più indipendenti possibile per essere meno dipendenti da altri stati e quindi avere più credibilità ed essere riconosciuti come città-stato.
E l'ingegnere giù a lavorare intanto.
Chiaro.
Infatti il finale, quando noi accettiamo di entrare a Avalon City, c'è una piccola pausa, schermo nero, con delle parole del protagonista, il nostro dialogo interiore, che non ha ben capito cosa sta succedendo, non sa se quello che sta facendo sia bene o sia giusto, ma una cosa sicura la sa: è un ingegnere elettronico maledettamente bravo. Questo era Shenzhen IO. Un po' alla sarda. IO, Shenzhen IO. L'indipendenza esatto. Della Sardegna.
Avalon City in realtà è la Sardegna.
A questo gran bel gioco io gli voglio dare 7 multiplexer su 10. È un gioco non per tutti, di nicchia, come volutamente dagli sviluppatori, che però lo rende per gli smanettoni come lo sono io, come ho studiato, come lo ero a scuola, una vera chicca. Partendo anche dalle piccole cose che ti insegnano il linguaggio di programmazione, per arrivare a sempre progetti ancora più difficili. E questo è anche per una questione di longevità, perché più cose sappiamo, più progetti facciamo nuovi. Il fatto di avere delle conoscenze in più per poi tornare indietro nei primi progetti, perché ti viene voglia di fare il punteggio migliore o comunque di ottimizzare, come abbiamo detto, le community che ancora adesso continuano a discuterne. Fantastica l'idea del progetto delle scuole, perché questo penso sia veramente fondamentale per è uno strumento utilissimo soprattutto per l'insegnamento di programmazione informatica ed elettronica. Peccato appunto il rimpianto che non ci fosse stato anche prima, però grandissima novità, bellissima. E anche l'ho trovato molto personalmente un po' nostalgico, perché quando facevo i progetti anch'io per studio, lì c'è una cosa che tutti i programmatori sanno, è che una volta che facendo il debug troviamo anche solo un minimo errore, questo ci porta a rivalutare tutto il progetto che abbiamo fatto, perché trovando un singolo numero, anche solo un singolo numero, un valore sbagliato, ci viene da dire: è stato questo, ma se cambio questo allora devo cambiare quell'altro, e quindi andiamo in una spirale di dubbi che ogni programmatore informatico sa benissimo. E quindi gli do questo valore nostalgico. Ovviamente è un gioco non per tutti, come detto, la grafica è minimale perché siamo noi davanti a un desktop, però serve bene al suo scopo. E tu, Ace, invece cosa ne pensi?
Io decido di dare 7 Arduino su 10, perché questo gioco me l'ha ricordato tantissimo. Arduino, che in realtà è una piattaforma hardware che non ho mai potuto utilizzare, ma ho sempre visto di sfuggita un po', perché io ho fatto il geometra fondamentalmente, quindi completamente un'altra cosa, ma avendo avuto amici che facevano altre scuole, tu Yuga che facevi informatica, insomma, che avevi a che fare con l'elettronica, ho sempre visto l'elettronica abbastanza esternamente. E mi ricordo soprattutto quando facevo ripetizioni anche di elettronica, perché da ingegnere, diciamo, retroattivamente scomponevo i problemi e facevo ripetizioni ripetizioni su cose che in realtà non avevo mai studiato, ma leggendo un libro alla velocità della luce riuscivo a capire, perché insegnavo un po' il metodo di studio su quello. Però vedevo questo Arduino, dicevo cavolo che figata, che bello, mi piacerebbe tanto impararlo, eccetera eccetera. E quindi con Shenzhen ho trovato un po' quella che è la logica che sta dietro, il fatto che sia una versione semplificata soprattutto di quello che è questo mondo particolare. Ovviamente io parlo da profano, quindi mi correggete se sto sbagliando, però ho avuto questa sensazione interessante e il gioco l'ho trovato molto bello. Mi piace il fatto che abbia una narrativa emergente, il fatto che non sia una narrativa palese, ma sia una narrativa che ti fai tu nella testa leggendo e interpretando quelli che sono i messaggi che ti arrivano. Quindi è molto più il famoso show don't tell che si dice tanto, molto interessante e soprattutto libero di interpretazioni, perché molte delle cose che non vengono dette rimangono insomma dei dubbi. Sicuramente ti fai un sacco di domande se stai attento a tutto quello che succede qua dentro, sia all'interno dei problemi, tipo chi me l'ha fatto fare di giocare questo gioco, sia vedendo quello che succede con la storia e con tutta la questione etica e morale di lavorare, perché comunque devi sopravvivere, sei all'estero, sei andato all'estero a cercare lavoro, eppure ti danno dei lavori un po' così cos'ha. Forse l'unica cosa, ma è parte del gioco, è che ha una curva di apprendimento super ripida. Diciamo che non c'è un entry level decente per Shenzhen, non c'è una versione ancora più basica da fornire a chiunque, insomma. Ma è parte del gioco, lo capisco benissimo, quindi non è un motivo per cui tolgo il voto. È un voto giustissimo, secondo me, è un 7, perché gli dà il suo spazio, è per una nicchia, è per nerd, per sviluppare le capacità e per imparare, quindi sicuramente un voto più che positivo. E tu Fabrizio cosa ci dai?
Allora io assegno a Shenzhen.io 8 oscillatori bistabili su 10. Ne assegno 8 perché lo trovo un gioco veramente ben fatto, che a differenza del suo predecessore, che è Tis 100, è molto più accessibile, molto più coinvolgente e riesce a superare il problema che era stato il problema di Tis 100, che era stato l'enorme difficoltà. Tis 100 è molto più difficile e molto più astratto, e invece questo gioco è riuscito a limare un po' quelle parti e aggiungendosi la storia, aggiungendoci il solitario, che tra l'altro è un tema ricorrente nei giochi di Zachtronics, e anche ci sono delle persone che comprano questi giochi solo per giocare ai nuovi solitari che si inventa. Io credo che sia un gioco molto importante a cui non ci devono giocare per forza soltanto i nerd, ma anche le persone curiose, le persone che hanno voglia di imparare cose nuove, perché non ti segna tanto l'elettronica o la programmazione, perché si tratta sì di elettronica, ma elettronica molto basilare. Magari impari che esistono i segnali digitali e i segnali analogici, impari come funziona un bottone, impari cos'è un accumulatore, cosa sono i registri di una CPU, ma sono comunque informazioni molto leggere. Questo gioco ti insegna a pensare in una certa maniera, ti addestra a sviluppare una mentalità da problem solving e una mentalità da programmatore algoritmista, cioè una persona che impara a risolvere i problemi. E per questo gli do un bel 8 oscillatori bistabili, belli rotondi, e niente, questo è il mio voto.
Aggiungo che dovete essere curiosi, come curioso è stato un personaggio, una persona famosissima che si chiama Marcus Persson, che è il creatore di Minecraft, è Notch, che è un appassionato di questi giochi qua. Infatti Infiniminer, uno dei primi giochi fatti da Zachtronics, è quello che poi ha ispirato Minecraft. Quindi essere curiosi magari ti porta anche a grandi traguardi.
E infatti ci sono delle persone che sono proprio arrabbiate col creatore, con Notch, perché ha copiato Infiniminer da Zach. E questa qua è una cosa incredibile, il genio di Zachtronics, che ha creato anche Minecraft, che è uno dei videogiochi più di successo nella storia dei videogiochi.
Thank you.
anche per questo episodio è tutto. Noi speriamo di avervi incuriosito con il nostro excursus, con la nostra analisi di Shenzhen IO. E perché no? Ditecelo anche con il vostro feedback, che ci fa sempre piacere sapere. E vi invitiamo sempre anche a seguirci sul nostro canale Instagram, sul nostro profilo Instagram, dove postiamo regolarmente piccoli estratti anche degli episodi che escono settimanalmente e sempre delle immagini nuove, delle domande che vogliamo farvi su quello che pensate sui videogiochi in generale che vengono trattati nell'enciclopedia e anche no. Quindi accettiamo tutti i suggerimenti ed è proprio lì che vi vogliamo belli carichi.
E visto che siamo dei nerd, abbiamo fatto un bel Excel con tutti quanti gli episodi, quindi andate su rebrandly.com/adv_archivio, trovate ovviamente il link nella descrizione di tutti gli episodi del podcast, dove potete trovare l'archivio di tutti i nostri 100+ episodi e anche di tutti gli editoriali che escono ogni mercoledì. Noi ringraziamo ancora Fabrizio, sei stato bravissimo, grazie ancora per averci aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi, è stato veramente utilissimo il tuo supporto, il tuo apporto e si sente come sei appassionato di questo gioco.
Grazie a voi, è stato molto divertente partecipare, è stato molto divertente anche parlare di uno dei miei videogiochi preferiti e spero ci sarà l'occasione anche in futuro di, perché no, di parlare del prossimo Zachdronics.
Esatto, perché no? E dove ti possiamo trovare invece a te?
Allora, mi trovate su Facebook col mio nome e cognome Fabrizio Mele, su Twitter col mio username @MeleFabrizio oppure su Instagram fab_xyz.
Bene, perfetto. Ci vuoi parlare anche dei tuoi progetti?
Sì, ecco, allora probabilmente forse lo conoscete, ma io sono il curatore del podcast di Alessandro Barbero, che trovate anche lui il podcast sui social come il podcast di Alessandro Barbero su Facebook @BarberoPodcast, sia su Instagram sia su Twitter. Ed è una raccolta senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze di Alessandro Barbero.
Bene, quindi mi raccomando, cercatelo, anzi se siete curiosi come siete curiosi di ascoltare queste puntate, sicuramente ci sarà qualcosa per voi anche ad ascoltare il professor Barbero.
Anche per questo episodio è tutto, noi come al solito ci riascoltiamo la prossima settimana e quindi non mi rimane altro che ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Fabrizio.
Namaste and be brave. Fa